anche la prima lettura, l'avete in mano, potete anche vederla con me, guardare insieme quella veloce scansione che fa. E la preghiera di Salomone per la dedicazione del Tempio è una preghiera che da sempre mi emoziona. Ogni volta che l'ho letta, e in questi 40 anni che sono prete, quante volte l'ho letta, mi ha sempre emozionato. Spero di poter trasmettere qualcosa della mia emozione a ciascuno di voi, in modo che diventi una preghiera almeno profonda e vera per qualcuno di voi. Il testo incomincia con questa grande benedizione. Salomone prega così: benedetto il Signore, il Dio di Israele, che ha adempiuto con le sue mani quanto con la bocca ha detto a Davide, mio padre. Già questo è un incanto. C'è un Dio che promette, qualcuno che promette e che mantiene. In un mondo nel quale le parole non contano niente, le promesse anche più importanti non contano più niente, c'è uno che promette e poi mantiene. Come ci fa bene questa cosa, notate, anche bellissimo l'immagine, il linguaggio, ha adempiuto con le sue mani quanto con la bocca ha detto a Davide. La concretezza è una cosa mantenuta. Ecco, un Dio così occorre tenere, un Dio così fedele vale la pena per la vita nostra, che è così infedele a Daniele, che è così precaria, sempre con alti e bassi, con vittorie sconfitte continue. Avere una roccia, avere un punto di riferimento è molto importante, e Dio si propone così, come uno che promette e che mantiene. Poi dopo c'è questa promessa mantenuta che è del Tempio, cioè Dio ha detto a Davide: tu non costruirai il Tempio per me, perché tu sei stato adultero e omicida, cioè hai preso la moglie di Uria e dopo hai fatto uccidere sul campo di battaglia appunto Uria posto, ragazza, che è un po' esagerato. Tu niente, però tuo figlio sì, sarà capace di costruire un tempio bellissimo, straordinario. E poi dopo c'è la supplica nella quale Salomone dice: Dio, di avere fino adesso hai mantenuto la promessa, ma ricordati quella del mio discendente. Io desidero solo tu l'hai promessa, una discendenza che sia nel tempo, duratura. Io aspetto che sia e sarà così. Ma poi arriviamo alle ultime righe, gli ultimi versetti, questi mi fanno impazzire. C'è un punto di domanda, c'è un punto esclamativo, c'è il pronome personale tu e due verbi eccezionali: ascolta e perdona. Vediamo insieme. Ma è proprio lì dove sta scritto che Dio abita sulla terra, e quei cieli e cieli e cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruito. Questa coscienza di Salomone di chi è Dio e della grandezza della scelta pazzesca che ha fatto Dio di abitare in un uomo, anche questo l'abbiamo dimenticato. Una chiesa, questo santuario, Dio non può abitare da nessuna parte, eppure è qui, ci aspetta, è presente qualunque giorno della giornata nel tabernacolo. Uno non viene per anni in chiesa, poi viene e lui vede che ti aspetta. La presenza di Dio in questo luogo che è la Chiesa non è una piccola cosa. Noi ci siamo abituati a tutto, lasciamo tantissime cose nella vita, ma una Chiesa, questa Chiesa è un dono grande, e in questo luogo abita Dio. Voi vogliamo queste preghiere, queste suppliche, con questo tu, cioè parli con Dio che nella storia interviene, sai che è Dio, che litighi con Lui, ti amati con Lui, ma non lo perdi, ti attrae Lui. Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. E ancora dice a Dio: siano aperti i tuoi occhi, notate, notte e giorno, perché sa, Salomone, come fragile la nostra vita, come precaria la che tuo servo innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno in questo luogo. Ascoltami nel luogo della tua dimora, in giro, ascolta e perdona. Che bello che dice ascolta, perché è duro il mestiere di vivere, è dura la vita, lo sappiamo giorno per giorno, a tutti i livelli, a livello di affetti, a livello politico, a livello economico, ma anche a livello ecclesiale. E quindi ascolta, Signore, ascolta, io ho bisogno che qualcuno ti ascolti e poi perdona. Tutti sappiamo che abbiamo un tesoro in fase di greca, siamo tutti così fragili. Ora di uno dice a Dio ogni domenica almeno, dai, ascoltami e perdonami, e poi la vita ricomincia. Ecco, questa è la preghiera da rileggere, da riportare al cuore, in modo che il nostro pregare sia un'esperienza forte di una persona intelligente, di una persona che vive in pienezza la sua vita di uomo e di cristiano. Seconda dimensione. Due monetine indimenticabili. Gesù seduto guarda come la gente fa le offerte al Tempio, osserva il dono dei ricchi e il dono dei poveri. Colpo di scena, venuta una vedova povera, ricettò due monetine che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, dissero, notate, in verità io vi dico, quando Gesù diceva così, era una cosa importante, decisiva. In verità vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Guardiamo questa vedova. E questa vedova, non conosciamo il nome, non conosciamo il volto. Tutti gli altri predicatori poi dicono che vedova, che generosità. Conosciamo la sua povertà, ma forse non diamo importanza, non sottolineiamo la cosa che secondo me, almeno su me, ha molto fascino, la speranza incredibile di questa vedova. Perché praticamente pensa così: io mi fido di te, Dio, io ti penso, ti ho fatto più importante nella mia vita. Ho due monetine, te le do tutte e due, potevo fare una a te e una a me, no, tutti e due te le do, perché appunto tu sei importante per me. Ora tocca a te pensare a me. C'è una che dice, la mia vita te l'ho data, i miei soldi sono lì, sono adesso, tocca a te. Questa provocazione con Dio, sì, la bellissima, la gente che ama, la gente che è adulta, che ha capito cos'è la fede. E poi Gesù, in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Come diversa la bilancia di Dio, grazie a Dio, come sono diverse la bilancia dell'uomo e la bilancia di Dio. Per noi è scontato l'uomo, più denaro significa più carità, meno denaro significa meno carità. Gesù invece ci invita allo sguardo molto più profondo, ad avere occhi di gufo, e dice, tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo, lei invece per la sua miseria ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto pagò per lui. I ricchi fanno offerte cospicue, ma danno superfluo, non intaccano la sostanza dei loro beni, nei loro futuri. E Dio guarda il cuore. Non si lascia ingannare e ci insegna una cosa importante: ciò che conta è quanto cuore, quanta passione metti nelle cose che fai, metti nelle cose che dai. Gesù ci vuole capaci di essere come Lui, capaci di donare come Lui ha donato, con questa follia della gratuità e della generosità che oggi manca. Oggi tutti noi ci vediamo dotessimo, viviamo così, mi da questo, gli do questo, sia dei rapporti personali, tante volte anche dell'amicizia. Invece un po' di gratuità in più, un po' di generosità in più farebbe bene a noi e al mondo che ci circonda. E Gesù, sto per finire, ci propone un cammino chiarissimo, dall'apparire all'essere, dove essere utile donare, dall'apparire. E stiamo attenti perché il mondo di oggi ha questa logica mondana dell'apparire, una logica potentissima. Oggi conta appena chi si vede, oggi conta appena chi fa spettacolo, e chi si vede, chi fa spettacolo, tante volte mette dietro se stesso e attorno non tanti amici, ma tanti corteggiatori. E chi ha i soldi deve sempre farsi la domanda: vogliono bene a me o vogliono bene i miei soldi? E quindi questo passaggio dall'apparire all'essere, dove l'essere vuol dire appunto che uno si apre, si spalanca all'altro con la maiuscola e agli altri. E comunque sempre, adesso che sono parlo di sempre parrocchio, è questa logica del donare e donarsi senza aspettare niente. Avendo sei parrocchi mi tocca ringraziare tanta gente, perché non è facile condurre 30.000 abitanti, tutte le chiese che abbiamo, gli oratori, i rapporti personali, i gruppi più o meno uniti e così via. Anche se stamattina sono stato un po' così scioccato, ma perché deve essere difficile in tutta Brianza a mettere insieme sei parrocchi, 5 di Mercante e una di Murago, quando davanti al Papa c'era oltre 1 milione di giovani di tutto il mondo? Sì, ma se sono lì, qui si può fare la stessa cosa. Però, tornando sul tema, girando nelle varie parrocchie, che bene mi fa, come mi commuove, quando ringrazio alcune persone fondamentali delle varie parrocchie, dico grazie di cuore, e loro mi rispondono: tu mi dici che cosa? È il minimo che posso fare, li ammazza dalla gioia. Gente così che dice appunto, che ripeto, che la generosità, la gratuità fanno appunto il cristiano. Basta. Il gesto di questa vedova deve imprimersi oggi dentro di noi. Dobbiamo vaccinarci dal fascino della vanità, dalla droga della vanità, e diventare invece uomini eucaristici, uomini del dono, uomini capaci di doni, magari anche segreti e nascosti, alla Chiesa come edificio, ma anche alla Chiesa che è ogni persona. Come dice la seconda lettura di oggi, prima Corinti, voi siete il Tempio di Dio, ogni uomo è Tempio di Dio, magari aiutando quelli che hanno meno possibilità, meno talenti. Così allora impariamo da Teresa di Calcutta, che durante un incontro di suore, una suora gli rifacciò: Madre Teresa, lei sta viziando i poveri, dando loro le cose gratuitamente. In questo modo perdono la loro dignità. Teresa, con tutta calma, rispose così: nessuno ci vizia tanto quanto io. Guardate tutti i doni che Dio ci ha dato gratuitamente. Vedo che nessuno di voi si porta gli occhiali, eppure ci vedete tutti. Che accadrebbe se Dio vi chiedesse di pagare per la vista? Respiriamo di continuo e viviamo in virtù di uno stile.